Radio 3, lezioni di musica. I quartetti per archi di Felix Mendelssohn Bartholdy. Terza puntata, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo in questo fine settimana l'esplorazione dei quartetti per archi di Felix Mendelssohn. La settimana scorsa abbiamo visto i primi due formidabili quartetti, opera 12 e opera 13, che Mendelssohn, giovanissimo, scrive fra il 1827 e 1829, e qui invece andiamo nella grande maturità del compositore con i tre quartetti opera 44. I cosiddetti quartetti romantici, che vengono scritti quasi 10 anni più tardi, fra il 1837 e 1838. Bisogna dire che la novità, e soprattutto la impressionante appropriazione delle novità linguistiche beethoveniane dei primi due quartetti, è tale che per alcuni critici questi tre quartetti romantici sarebbero un po' più deludenti. Io non sono molto d'accordo. È chiaro che qui Mendelssohn ha consolidato uno stile, si preoccupa meno di sperimentare, meno di seguire le grandi novità che lo circondavano, quanto piuttosto di proseguire e di esplorare un proprio percorso. Sta di fatto che alcuni risultati formali, la fusione in particolare delle parti in alcuni di questi quartetti, in particolare il più grande forse, che è il secondo, quello di cui parleremo domani, è assolutamente un'espressione del massimo stile di Felix Mendelssohn. Il primo quartetto di questo trittico, opera 44 numero 1 in re maggiore, comincia con un gesto che è quasi una firma del compositore, cioè un accompagnamento veemente, e il tema nel primo violino è uno scatto gioioso, un gesto vitale verso l'acuto. Uno scatto che percorre tutte le note dell'arpeggio principale, siamo in re maggiore. E questo è un gesto assolutamente tipico di Mendelssohn. Cominciare con un tema che ha questo slancio verso l'acuto, già dalla produzione giovanile, il grande ottetto. Non so, la Sinfonia Italiana. Tantissime composizioni di Mendelssohn, vedremo anche il quartetto opera 44 numero 2, il concerto per violino che comincia con l'accompagnamento, tema, quindi con questo slancio sulle note dell'arpeggio principale, del tono principale, proprio una caratteristica specifica di Mendelssohn. Bene, questo inizio così caratteristico viene immediatamente messo a confronto con un materiale contrastante, e questa è evidentemente una lezione che Mendelssohn ha appreso dal confronto con Beethoven. Abbiamo visto nella puntata di domenica scorsa, in particolare, come spesso il compositore costruisca il suo percorso tematico mettendo uno accanto all'altro elementi fortemente contrastanti, quindi costruendo una dialettica tematica fin dall'inizio, caratteristica dell'ultimo Beethoven. Qui succede lo stesso, abbiamo il tema slanciato, così. E immediatamente dopo invece c'è un tema, o meglio c'è un materiale che è semplicemente una sorta di linea sinuosa che si muove nello spazio. Quindi due materiali molto contrastanti fra loro che vengono inseriti fin da subito all'inizio di una composizione per creare un contrasto, una dialettica, ed è interessante il fatto che quando arriverà una volta di più in maniera improvvisa, quasi inaspettata, il secondo tema, questa caratteristica che abbiamo già identificato come proprio tipica dello stile di Mendelssohn, ad accompagnare questo tema immediatamente entrerà questa figura. Quindi il secondo elemento contrastante che Mendelssohn aveva appena inserito a contrapporsi al tema iniziale, quello slanciato, diventa pian piano parte del tessuto, in particolare accompagnamento del secondo tema. E poi c'è un terzo tema che ha un carattere completamente diverso. Improvvisamente andiamo in modo minore. Ma che sembra quasi una parentesi espressiva, un momento più dolente, più meditativo, che in qualche modo interrompe il flusso di questa esposizione. Ma ascoltiamo almeno fino all'esposizione di questo terzo tema, e l'inizio del tema di chiusa, che ovviamente riprende il grande gesto ascendente e veemente, ascoltiamo l'esposizione del primo movimento del quartetto opera 44 numero 1 di Mendelssohn. E lo scatto di nuovo. Secondo elemento. Riprende il gesto iniziale. Subito. Secondo tema. Improvviso dell'accompagnamento. Chiusa che riprende lo slancio. L'esposizione sta finendo, avete sentito anche questa tipica, classica costruzione simmetrica in cui alla fine dell'esposizione, come chiusa, il compositore riprende il gesto iniziale. Questo gli permette naturalmente di ripetere l'esposizione in maniera coerente, quindi siamo già tornati nell'atmosfera iniziale. In questo caso, a differenza dei primi due quartetti, l'esposizione viene ripetuta in maniera più classica, evidentemente. I primi due quartetti hanno questo carattere fortemente sperimentale e dichiaratamente beethoveniano. Lo sviluppo elabora gli elementi che abbiamo ascoltato fino a questo momento, in particolare viene ripreso il secondo tema. Ma soprattutto sentiremo quindi questo elemento, ricordate l'elemento contrastante, questa linea sinuosa che diventava accompagnamento del secondo tema, è sottoposto a una elaborazione propria, una specifica elaborazione, dopodiché Mendelssohn torna al e sentirete una lunga elaborazione molto complessa su questo tema, sul tema di slancio, e addirittura Mendelssohn si diverte qui a citare un gesto haydniano, uno scherzo haydniano, perché improvvisamente noi sentiamo il tema nella tonalità originale. C'è un effetto di falsa ripresa. Abbiamo dedicato molte puntate, per esempio, alle sinfonie di Haydn. Abbiamo parlato di questo tipico scherzo del compositore che all'inizio dello sviluppo improvvisamente riprende il tema iniziale nella tonalità principale. L'ascoltatore quindi dice: ma strano, questo sviluppo era molto breve. Invece è semplicemente un gioco, una parentesi costruita all'interno dello sviluppo che invece continua dopo questa apparente ripresa. Tecnicamente noi musicisti la chiamiamo la falsa ripresa. Bene, Haydn cita esattamente questo effetto. E un altro aspetto tipico dello stile di Mendelssohn è il rilassamento prima della ripresa vera e propria. Sentirete molto chiaramente che la tensione si scioglie, arriviamo a un punto proprio di estrema delicatezza, pianissimo, tutto fermo, statico, e poi riparte lo slancio, e in questo caso lo slancio è una salita progressiva. Quindi c'è questa salita progressiva che naturalmente serve a sottolineare il carattere ascendente, veemente, del tema principale. Ma sentiamo lo sviluppo, cominciamo qualche battuta dopo l'inizio dello sviluppo, naturalmente vi seguo durante l'ascolto. Haydn comincia elaborando. Lo slancio. Ecco la falsa ripresa. Invece no, si sposta. La raffinatezza contrapuntistica. Ecco il rilassamento. A un grado zero di tensione. E ricomincia pian piano. Il questo naturalmente lo avete sentito molto chiaramente, è l'inizio della ripresa, che viene in qualche modo rafforzato dall'effetto di falsa ripresa che abbiamo sentito, e qui credo che la pratica mendelsoniana di rilassare fortemente il tessuto subito prima della ripresa sia particolarmente evidente. Vi dicevo, è proprio una caratteristica dello stile di questo compositore, in realtà non solo suo, molti compositori di questo periodo o immediatamente precedenti, Schubert per esempio, hanno questa caratteristica: verso la fine dello sviluppo rilassano completamente la tensione per poi farla ripartire. Qui naturalmente l'effetto di ripartenza della tensione è in qualche modo sottolineato dalla esplorazione dello spazio, perché il tema iniziale ha per l'appunto questo gesto ascendente. Il riferimento a Haydn, avete visto la falsa ripresa nel primo movimento, è forse ancora più esplicito nel secondo movimento, che viene addirittura nel 1837 intitolato Menuetto. Quindi c'è un voluto arcaismo, il carattere di questo menuetto. Carattere proprio veramente un minuetto settecentesco, ma rispetto a questa atmosfera arcaica, il trio invece è un tour de force romantico, è una specie di linea mormorata dal primo violino. Quindi un carattere invece completamente diverso, fortemente evocativo, e il movimento è costruito proprio su questo contrasto. Non ascoltiamo il menuetto, sentiamo soltanto le ultimissime battute, ma sentiamo invece almeno una parte di questo straordinario, visionario, mormorato trio. Fine del menuetto. La linea che continua a salire, guardate come esplora lo spazio, scende. Questa è la ripresa del menuetto, evidentemente, ma mi interessava farvi sentire questa meravigliosa parentesi, questa idea assolutamente stupenda, con questo mormorio, questa linea che sale e scende, quindi libera nello spazio, un'idea caratteristica di Mendelssohn e soprattutto un interessante dialogo stilistico, perché il compositore qui ha un elemento dichiaratamente arcaico, addirittura menuetto, chiamato proprio in senso settecentesco, messo a confronto invece con una ricerca molto più avanzata sia a livello timbrico che a livello armonico, come avete sentito. Quindi l'idea del dialogo con il passato, che come abbiamo visto è caratteristica dello stile e della poetica di Mendelssohn fin dai primissimi anni. Lo stesso succede nel terzo movimento, andante espressivo ma con moto, e questo è un pezzo in cui Mendelssohn sembra sembra guardare ancora più indietro, sembra guardare a Bach. Beh, la figura di Mendelssohn è fondamentale nel recupero, nella rinascita dell'interesse verso Bach con la famosissima esecuzione della Passione secondo Matteo nel 1829 a Berlino. Quindi Mendelssohn è uno dei grandi pionieri, non che la musica di Bach fosse sconosciuta agli addetti ai lavori, ma al pubblico generico invece era completamente sconosciuta. E proprio grazie a Mendelssohn, grazie ai compositori di questa generazione romantica, la musica di Bach comincia di nuovo ad essere eseguita e diventerà naturalmente di culto. Qui abbiamo un'altra canzonetta, quindi un carattere molto semplice. Sembra un canto popolare, ma Mendelssohn costruisce una linea contrappuntistica, una sorta di controsoggetto. Chiunque ha familiarità con lo stile bachiano si renderà conto di come questo contrappunto, questa linea in contrappunto, sia evidentemente scritta proprio come una sorta di omaggio, di evocazione, di ripensamento e di trasfigurazione di tanti adagi, soprattutto di tanti movimenti lenti bachiani, in cui le voci, c'è una melodia, ma c'è un'altra voce in contrappunto che è praticamente indipendente rispetto alla melodia. E l'effetto è un effetto abbastanza unico, non ci sono molti modelli per questo terzo movimento del quartetto mendelssohniano. Vale la pena di sentirne un po'. È una forma sonata senza sviluppo, quindi a un certo punto c'è un secondo tema che va nella tonalità relativa, lo metterò in evidenza durante l'ascolto, ma sentiamo quindi questo andante espressivo ma con moto. Il secondo tema. Qui è più, diciamo, melodia e accompagnamento. Il riferimento barocco è ripresa delicatissima. Thank you. secondo tema nella tonalità principale, quindi in modo minore. Mendelssohniano. Tenevo a farvi sentire per intero questo movimento assolutamente meraviglioso, perché in qualche modo è una sintesi di tutto Mendelssohn. C'è questa leggerezza incantata, c'è il grande rispetto, l'amore per il passato che viene completamente ripensato, e c'è poi anche questa capacità di variare la forma. Quando sembra che il pezzo finisca, invece arrivano le cose più interessanti. Mendelssohn è un compositore che ha sempre questa capacità. Sembra che tutto finisca, questi rilassamenti, si sta spegnendo, si accende qualcosa, questa cadenza improvvisa, e poi c'è un'ultima eco che però è un'ultima trasfigurazione, quasi magica, letteralmente. Questi sono gli aspetti in qualche modo inimitabili, unici dello stile mendelssohniano, che sono anche molto difficili da descrivere. È più facile ascoltare e godersi queste caratteristiche che non, come posso dire, che non cercare di andare a fondo nell'analisi. E l'ultimo movimento ha delle caratteristiche simili, è un'ennesima tarantella, abbiamo visto nella prima puntata di questo ciclo, un finale in carattere di tarantella, qui ancora più evidente. Quindi questi movimenti rotatori, allo stesso tempo, come sentirete, ci sono degli elementi invece fortemente contrappuntistici. Mendelssohn comincia con queste note. E su queste costruisce delle progressioni, delle imitazioni, quindi costruisce anche un percorso contrappuntistico, un movimento molto breve, molto spettacolare, degna conclusione di questo bellissimo quartetto opera 44 numero 1. Abbiamo il tempo di sentirne almeno l'inizio. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani, quando continueremo a parlare dei quartetti opera 44 di Felix Mendelssohn. Buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è andata in onda il 10 marzo 2024.
Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.